Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, eccoci di nuovo assieme, si comincia questa settimana ancora una volta assieme all'interno di Punto Bianco Rosso, in onda sulle frequenze FM di Radio Tua 98.500, 92 e 200, ma in contemporanea anche sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo. Quindi vi ringraziamo anche gli amici di RMM, Luca Perilli in particolare, per ospitarci ancora una volta nel suo canale televisivo 606 del digitale. Potete seguirci anche se siete su Facebook, avete la opzione ascolta ora per ascoltare sulla versione audio, oppure abbiamo pubblicato un link dove cliccate e venite eventualmente e immediatamente trasportati nella pagina di RMM TV e cliccando vedete automaticamente il canale televisivo. Vale per tutto, non solo per Punto Biancorosso, potete seguirci anche potete seguire gli amici di RMM anche sulle altre programmazioni nell'arco della giornata. Francesco, subito il primo che ci scrive, noi lo ringraziamo. Per voi sempre valido il numero per interagire con noi, il 334 35 20 488, non cambia mai e lui rimane lì imperterrito. Come di consueto, aggiungo, non ci saranno collaboratori in studio, li raggiungeremo telefonicamente. Oggi è la giornata dedicata a Paolo Papili con il commento tecnico, ovviamente. E qui un commento tecnico si fa per dire, senza offesa per nessuno, ma non parliamo di calcio giocato, ma parliamo di tutto il mondo sportivo che ruota attorno. Ovviamente avremo la firma del Corriere Adriatico, caposervizio sport Guido Montanari, ma andremo anche a contattare il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi. Lunedì è sempre dedicato a questo tipo di scaletta, ma in apertura però andiamo un po' a farci raccontare come ha vissuto questa settimana un nostro un'altra voce che non abbiamo ascoltato, ma quello ne parliamo tra poco, intanto gli diamo tempo di posizionarci. Intanto dicevamo messaggi, un'altra giornata agli arresti domiciliari sta volgendo al termine, dobbiamo scontare questa pena senza aver commesso nessun reato, il bello è che non si sa quando finirà, se e quando molti di noi potranno tornare al lavoro, quando potrò riabbracciare mio figlio che vive in isolamento con la madre, un'operatrice sanitaria. A proposito, grazie a tutti coloro che sono impegnati nella sanità, questo stillicidio è logorante ed è durissimo, ma ce la dobbiamo fare. Mentre mi passano questi pensieri mi accorgo che sono quasi le 18, allora accendo la radio e mi accomodo sul divano, è l'ora di Punto Biancorosso. Grazie a tutta la redazione di Radio Tua per quello che state facendo in questa situazione di emergenza e grazie al presidente e copresidente che nonostante tutto puntualmente il lunedì e il giovedì rispondono presente. Tutti insieme state contribuendo in maniera determinante a mantenere viva quella fiammella in fondo al tunnel, a tenere accesa la passione per i colori biancorossi e che la nostra fidanzata l'Anconitana c'è e ci sarà. Ci manca tremendamente la partita domenicale, a chi lo dici, ma quando tutto sarà finito invito il ginepraio dorico, come dice il buon Guido, a mettere via tutto e a correre allo stadio del Conero per portare i nostri colori il più alto possibile. Saluto a tutti. Francesco 2, e così noi l'avevamo chiamato, e adesso anche Francesco si firma con il 2 finale. Grazie Francesco per questo tuo lungo pensiero, ma si sente insomma che nasce dal cuore. Noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario, e poi vedremo anche qualche notizia che sta aggiungendo, tra cui già l'abbiamo anticipata sulla nostra pagina Facebook, che arriverà un ospedale da campo della Marina Militare che verrà posizionato in quel di Iesi. Insomma, la sanità si sta preparando e questo non può che farci piacere sotto l'aspetto appunto della sicurezza di quello che sarà il nostro futuro. Ci fermiamo, come dicevo, linea alla pubblicità, torniamo tra qualche istante. 334 35 20 488, anche se volete farci sapere come state trascorrendo questo lungo periodo di sosta in casa.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Get up. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata convenzione anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Eccoci che rientriamo in collegamento, entriamo nel vivo di Punto Bianco Rosso. Diamo il bentornato al nostro Cristian Camilletti, mentre dall'altra parte c'ho il sempre famoso nostro carissimo Vernacolaro che mi chiama nel momento in cui siamo in diretta. Diamo una tirata d'orecchio al nostro Peppe Bartolucci. Intanto Cristian, bentornato.
Siamo qua, ciao Stefano, ben ritrovato a te, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori. Siamo qua, vivi e vegeti.
Vivo e vegeto e salutiamo anche il tuo coinquilino.
Sì, mio amico quattro zampe, sentito, come mi ha chiamato subito, ti ha salutato anche lui.
Esatto, sentiva la mancanza anche lui, insomma, della diretta. Allora, noi abbiamo aperto con il messaggio corposo da parte di Francesco, e quindi noi lo ringraziamo, ha salutato noi, lui si è posizionato davanti sul divano, come dico sempre, visto che c'è questa collaborazione con gli amici di RMM, canale 606 del digitale terrestre, insomma avete la facoltà di mettervi anche spaparanzati sul divano e ascoltare tranquillamente la puntata di Punto Bianco Rosso. Vale anche la pena sempre di interagire, proprio sullo schermo vedete il nostro numero di SMS, potete interagire con noi mandandoci i vostri pensieri. Gianluca nel frattempo si aggiunge e scrive: nel caso di uno stop definitivo del campionato di eccellenza c'è l'ipotesi del ripescaggio. Saluti a Paolo e a Guido. Gianluca, in questo momento abbiamo Cristian, tra poco Gianluca gireremo anche questa tua domanda al nostro duetto d'eccezione del lunedì. Ma intanto tu come stai vivendo questo periodo fatto di, cioè io penso che sia quello l'ideale per le compagne, perché uno fa solamente casa, lavoro, lavoro, casa, non, può essere fatto anche con il cronometro e quindi uno controlla, quindi in questo caso tu lo hai lì a quattro zampe, il tuo compagno che, esatto, ti controlla quando parti e quando torni. Per gli altri, insomma, mariti e mogli, ognuno dipende dal lavoro che fa, questo è il tragitto che si può fare, esclusivamente sì. Questo, anche se ieri sono arrivate tante segnalazioni che, vista e complice la bella giornata, a un certo punto ci sia stata questa fioritura di pazzia, e in molti si sono invece lanciati in strada a fare le passeggiate.
E questo, Stefano, è un po' una cosa che francamente stavo pensando in questi giorni, un po' mi preoccupa, perché adesso io capisco un po' anche la disperazione della gente, che ovviamente chi non lavora, chi per un motivo, chi per un altro, è costretto a restare in casa in quarantena. Questa è la quarta settimana che praticamente resta in casa, e quindi immagino che la voglia di evadere sia veramente tanta. Poi ovviamente con l'arrivo anche delle belle giornate, di temperature sicuramente più calde, restarsene dentro casa è sempre più complicato. Però è vero che in questo momento i sacrifici li dobbiamo fare un po' tutti, proprio per i motivi che sappiamo, per contenere il più possibile questa ondata del virus, e soprattutto per contenere, anzi per prevedere, la salute propria e di conseguenza anche di chi ci sta vicino. Per il resto come vivo Stefano? Vivo che intanto se c'è chi deve stare a casa, c'è anche chi deve lavorare. Per fortuna c'è un'Italia anche che lavora, e da questo punto di vista sicuramente il sottoscritto ancora lavora, e visto quello che è l'attività principale che mi dà da mangiare ogni mese, e forse in questo momento anche io vorrei un attimino fermarmi, proprio per discorsi legati proprio a motivi appunto di sicurezza personale. Però poi c'è anche il rovescio della medaglia, come dicevamo prima, ci sarebbe anche chi vorrebbe magari invece evadere in questo momento e tornare alla normalità, però ci vuole molta pazienza. Quello che mi manca sicuramente è appunto la normalità, ovvero il campo, il calcio, perché in questo momento insomma ogni volta che accendi la televisione senti solo parlare di numeri, senti parlare di un vero e proprio bollettino di guerra, mi viene da dire, e questo sicuramente lascia amarezza, lascia tristezza, in certi momenti proprio ti abbatte, se devo essere sincero. Se stai sempre lì a sentire le trasmissioni che parla solo di un unico argomento, ti viene la depressione, quindi sarebbe un po' da cercare anche di spegnere magari appunto i notiziari in qualche momento e evadere da questa cosa con la testa, andare a fare altro in casa, o magari appunto trovare qualcosa di alternativo anche in TV da seguire, proprio per anche un discorso proprio mentale e psicologico, stare meglio un po' tutti. Poi è chiaro che ovviamente le notizie vanno anche seguite, però magari a contenerle un pochettino. Però il campo manca, sembra, il calcio manca, l'odore dell'erba del campo della domenica sicuramente per noi addetti ai lavori in questo momento ci lascia molta nostalgia. E poi da quello che vediamo e sentiamo, anche se certezze non ce ne sono, ma diventa sempre più complicato, sempre più difficile pensare a una ripresa dei campionati, soprattutto per quello che riguarda il tema anconitana, cioè pensare che un campionato di eccellenza possa ripartire, non dico a breve giro, ma magari anche da qui a un mese, credo che sia molto molto complicato pensare a questa cosa, purtroppo.
Assolutamente. Gianluca intanto scrive anche un grande saluto a Cristian: è dura, ma se si vuole battere questo virus restiamo tutti a casa. E questo sarebbe il famoso slogan da ripetere.
Restiamo a casa e facciamo i video a palleggiare con i rotoli di carta igienica, no?
Cioè, ecco, bravi.
Questa è una cosa che sta spopolando sui social. Noi ci ha tirato in ballo il nostro Peppe Gallotti la settimana scorsa, tutto scritto, ci ha esposto anche una bella figuraccia, però non c'è problema, noi ci divertiamo anche così, diamo appunto questo calcio al virus.
Ma sì, diamoci da fare su altre sponde. Intanto, per quelli che ci seguono, ricordo che potete anche passare sulla nostra pagina Facebook, potete scriverci o sotto il lancio di Punto Bianco Rosso, o sotto il secondo lancio che abbiamo fatto, quello che vi rimanda al link per vedere la puntata tramite il computer in diretta. Purtroppo su Facebook non riusciamo a inserire il nostro streaming video, c'è un blocco da parte di Facebook, probabilmente dovuto al flusso che creiamo ogni giorno, e sapete che insomma bisogna un po' risparmiare la banda, e quindi su Facebook non riusciamo a mettere la diretta. Possiamo metterci poi la versione registrata che facciamo puntualmente. Intanto, per coloro che ancora insistono, vorrei ricordare che ieri sono 5 le vittime che sono state segnalate dal Gores che non avevano patologie pregresse, no? Perché sai, è stata sbagliata secondo me la comunicazione fin dall'inizio, dove sembrava che gli unici soggetti a rischio fossero le persone do virgoletto anziane.
Questo è stato il messaggio un po' che è passato all'inizio di questa pandemia. Poi ovviamente con il trascorrere delle settimane credo che anche quelli che la pensavano in questo modo l'hanno un po' lasciato da parte questa idea. Insomma, è vero che magari la maggior parte si sviluppa su un determinato target di età all'insù, però è anche vero che chi sta sotto quel target di età è comunque a rischio, cioè tutti siamo a rischio, mettiamola sul tavolo in questo modo, siamo tutti quanti a rischio per noi stessi e per gli altri, quindi per quello che dobbiamo prevenire il contagio e difenderci in primo luogo noi stessi. Difendendoci noi stessi ovviamente poi si previene anche la salute di chi ci sta vicino. Questo è un po' il messaggio che deve passare, e poi appunto lo vediamo dalle notizie. Cioè, la settimana scorsa, Stefano, abbiamo sentito una ragazzina di 16 anni in Francia che ci ha lasciato la vita.
Sì, in Italia una da 27.
In Italia, cioè ci sono le situazioni, assolutamente. Poi spesso e volentieri è una situazione che si può diciamo venirne fuori anche ovviamente dallo stato di salute, perché lo sappiamo, cioè la percentuale enorme è quella percentuale di persone che hanno già dei problemi pregressi.
Sì, anche lì è da capire che cosa si intende per patologie pregresse, perché vuol dire tanto e vuol dire niente, è detta così. Quindi magari questo ce lo spiegheranno quando sarà finito tutto quanto, che cosa intendevano per patologie pregresse, perché anche lì è un'altra informazione che non è stata veicolata correttamente, perché non si capisce, non si capisce che cosa vuol dire uno che c'ha una patologia pregressa. Io ho le allergie a palla, è una patologia pregressa, quindi sono a rischio, infatti sto lacrimando, ma è dovuta al periodo, questo è il periodo in cui le allergie scattano, perché ringraziando Dio la terra va avanti e se ne infischia di noi che siamo una cosa infinitesimale, e quindi gli alberi continuano a fiorire, cioè tutto quello che succede normalmente in primavera, cioè dopo ognuno di noi conosce i propri sintomi, ok, e stai attento a quello che è la tua patologia. Ma patologie pregresse, senza indicare così molto genericamente, anche lì è stata letta e interpretata in maniera diciamo parziale, soprattutto è questo che è difficile anche poi metterci in contatto con loro. È stata interpretata così dai ragazzi, perché la fascia quella più a rischio è proprio quella dai 14 ai 20-25 anni, cioè nella fascia, chiamiamoli, pre e adolescenti e ancora non uomini magari, cresciuti mentalmente, dove ci si crede invincibili, dove si fanno le cazzate quotidiane che tutti i ragazzi hanno fatto. È soltanto che questa è una di quelle cavolate che si paga con la pelle. Il rischio è altissimo.
Assolutamente Stefano, più che d'accordo con te. Ne abbiamo viste tante di situazioni, appunto, soprattutto nelle primissime settimane di ragazzi in quell'età che tu stavi parlando, che se ne è infischiata completamente di questa cosa. Cioè, pensavano forse che stessero scherzando quando si parla di stare in casa. Assolutamente. Cioè, se qui si arriva al punto di dire stiamo a casa, c'è un motivo, perché altrimenti non ti obbligano a stare dentro casa per 4 settimane, non obbligano il paese a fermare l'economia nella sua quasi interezza. Cioè, quindi facciamoci due domande. Poi ripeto, è vero che stare in casa un mese, uscire eventualmente solo per andare a fare la spesa, è complicato. cioè, quasi sembra di stare veramente in prigione, probabilmente per qualcuno, e magari farti l'ora d'aria, tanto per intenderci. Però è vero che questa è una situazione straordinaria, una situazione storica, perché fondamentalmente questa è una cosa che finirà sui libri di storia, Stefano, no? Perché tra qualche anno lo leggeremo sui libri di storia, questa pandemia che stiamo vivendo in questo momento. Sicuramente quello che dobbiamo augurarci è che riusciremo a vederla sui libri, nel senso che anche noi leggeremo ciò che è accaduto e ce ne ricorderemo magari per gli aspetti positivi ma anche negativi, perché poi è vero che le negatività saranno tante, soprattutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, soprattutto per quello che riguarda l'economia di un paese che già bene non è che stesse. Con questo, con questa situazione sicuramente la mette ancora più in ginocchio, anche se non sarà un problema soltanto italiano, sarà un problema anche non solo europeo ma a livello mondiale, perché questa è una cosa che si espande in tutto il mondo, che toccherà e che sta toccando appunto tante situazioni.
E ritornando al calcio, diciamo, appunto, abbiamo parlato di questa fascia di età, non peraltro perché è il settore giovanile, stiamo parlando di un settore giovanile che obbligatoriamente si è bloccato. Abbiamo visto anche, anzi, l'Anconitana ha fatto un video anche in questo caso, dove si sono chiamati uno con l'altro facendo i palleggi in casa, cioè proprio per sdrammatizzare, perché abbiamo detto che mentre da una parte Lelli e i suoi hanno dato i compiti a casa ai nostri giocatori che devono allenarsi, poi hanno il gruppo dove devono documentare che effettivamente si sono allenati, chissà se qualcuno fa il furbo e si getta un bicchiere d'acqua addosso e fa vedere che ha sudato tanto, lo scopriremo quando torneremo a parlare con i nostri amici giocatori. Per le giovanili sicuramente è più difficile fare gli allenamenti in casa.
Beh, è complicato, adesso sinceramente non so se gli allenatori delle varie categorie giovanili dell'Anconitana abbiano dato i compiti a casa in questo momento, però sicuramente quello che tu parlavi, l'iniziativa del video per drammatizzare la situazione, sicuramente è una bella cosa. In questo momento bisogna drammatizzare, bisogna provarci a drammatizzare, con quel video insomma lo hanno fatto, e appunto qua si ritorna al discorso di prima, cioè stare in casa soprattutto per i più giovani è complicato, soprattutto quando si è abituato a assaporare magari l'ambiente scolastico, poi appunto gli allenamenti con i compagni di squadra, in questo caso parlando appunto dei più giovani, dei ragazzini, è difficile perché ti manca appunto il contatto quotidiano con i tuoi pari età, con i tuoi amici, i tuoi amichetti, insomma. E stessa cosa vale anche appunto per i più grandi. Io dico una cosa, Stefano, dopo 4 settimane sicuramente la notizia positiva è sapere che nessuno, a quanto pare, dei tesserati sia della prima squadra che dei vari settori giovanili dell'Anconitana abbiano avuto problemi riguardanti appunto il Covid-19, e quindi questa già è una bellissima notizia per quello che mi riguarda, se considerato che qui siamo tutti quanti a rischio, soprattutto chi è che fa attività sportiva e quindi è in compagnia e a contatto con molte persone. Sapere questo già è sicuramente qualcosa di importante.
Intanto Lorenzo ci scrive: anche l'ipertensione è una patologia pregressa, però in Italia di gente che prende le pasticche per la pressione alta ce n'è almeno il 30%. È vero, Lorenzo, infatti è una frase che dice tutto e non dice nulla alla fine. Proprio ritorno sul fatto che secondo me è stato un errore di comunicazione anche in questo caso, cioè metterla così in maniera generica vuol dire tutto, vuol dire niente. Poi se ognuno di noi la interpreta come gli pare, cioè se la interpreti bene, stai attento, sai che è un rischio per te e, come diceva Christian, è un rischio per gli altri, perché il discorso della mascherina, questa fatta con i pannolini o con il pezzetto di stoffa, cioè, è per cercare di limitare la tua fuoriuscita di eventuali virus o germi in generale nei confronti degli altri, cioè una protezione che tu fai verso gli altri più che verso te stesso, perché abbiamo capito che verso te stesso l'unico rimedio reale è quello di stare a una distanza adeguata, anche lì misure e centimetri diversi, da 1,5 metri a 4 metri, e ognuno poi non la spiega giusta. Comunque sappiamo che dobbiamo stare a distanza, no? più siamo distanti meglio è per noi e per gli altri. Poi per quello che riguarda invece appunto la patologia, grande punto interrogativo. E adesso stiamo arrivando appunto alla missione che nei decessi, almeno in particolare quelli di ieri, un quarto non aveva nessuna patologia pregressa, e che è un dato che deve iniziare a far preoccupare. Non che prima non ci doveva far preoccupare, ma sicuramente è una conferma che dobbiamo stare molto molto attenti.
Tutti molto attenti, mi raccomando, perché poi io sento, adesso non in Italia, perché ormai abbiamo capito, la stragrande maggioranza ha capito cosa stiamo affrontando, però sai Stefano, io seguo anche vicende all'estero e devo anche sentire i principali ministri che ancora parlano di un semplice raffreddore, cioè un semplice male di stagione, una sciocchezza, parlano di sciocchezze, cioè cose che non hanno senso, io voglio dire, guardate i numeri e poi mi venite a dire se è una semplice influenzina, come ha dichiarato la settimana scorsa il presidente del Brasile Bolsonaro. Stefano, io quando ho letto le dichiarazioni sono rimasto basito, perché voglio dire, guardati i numeri che ci sono in giro per il mondo, se questa è una semplice influenzina come ha dichiarato lui, vuol dire che ancora non hai capito nulla di quello che sta accadendo.
Vabbè, non era il solo, no? Da una parte Johnson in Inghilterra,
adesso il primo che ti dice state tutti a casa.
Vabbè, ma lui ce l'aveva col gregge, abituato con il gregge, aveva risolto in quella maniera. Avevamo risolto in quella maniera. Dall'altra parte negli States anche Trump aveva minimizzato all'inizio, non era un problema, noi, l'America è forte, l'America ce la farà. Poi adesso con i numeri che sono esponenziali, perché quando non corre i ripari immediatamente, ecco che c'era una bella video che aveva fatto credo il ministero, però non sono sicuro, dei fiammiferi uno a fianco all'altro in cascata. Ne togli uno, ecco che il contagio si blocca, no? E quindi quello era, cioè fermare il contagio. Quando invece fai la prima cosa che faceva per noi, per la nostra mentalità, sicuramente faceva sorridere, è stata la corsa negli States a cosa fare? A comprare le armi. Cioè la prima cosa che hanno fatto è prendere d'assalto ma i negozi di armi, non quelli di generi alimentari o di le parafarmacie, visto che lì le aspirine e tutto il resto del materiale si vende nei supermercati, è correre a comprare un bel fucile a ripetizione a pompa o un mitragliatore, perché quella era la sicurezza. Perché il passo successivo, l'abbiamo visto in tutti i film, i colossal americani, poi c'è questo assalto ai generi alimentari, quindi l'arma a quel punto serve per difenderti dentro casa e per prevaricare gli altri. Però questa fa parte di un'altra cultura, un'altra mentalità, non possiamo noi certo andare a sindacare. Di sicuro
certo,
possiamo sindacare sul metodo, ecco, sul metodo.
Certo, noi non siamo abituati a questo genere, diciamo, questo tipo di situazione non fa parte della nostra cultura, mentre negli Stati Uniti lo sappiamo bene, è un altro modo di agire, di pensare. Per carità, ognuno ha la sua cultura, però in questo caso mi sembra veramente un po' fatiscente.
E Lorenzo ci scrive: forse credevano che se gli sparavi il virus moriva, cioè,
sì,
andando a acquistare il bazooka, spari sopra il virus e lo fai secco. Certo, anche questa è una chiave di lettura, Lorenzo.
Fosse così facile, se il virus si vedesse, sarebbe tutto forse più facile, magari lo potresti uccidere in qualche modo, però la cosa triste è che appunto qui si combatte con un virus, con un nemico invisibile.
Un nemico, questo è un nemico invisibile che appunto è peggio, ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, è peggio del periodo che abbiamo passato, del terremoto, della frana, cioè qualcosa che era tangibile, ma un nemico che noi Vediamo, in questi giorni si fa presente, io lì, cioè, io sono un pacifista convinto, ma lì userei le maniere forti, nella versione di queste persone che girava un po' su Facebook all'inizio del contagio, quando si è iniziato a parlare di stare tutti a casa, dice: fra le aree in crisi pensiamo anche agli spacciatori, ai truffatori, ai rapinatori, ai ladri negli appartamenti che vanno in crisi perché non possono entrare in appartamento. Beh, queste persone hanno pensato bene, soprattutto l'ultima categoria, di inventarsi due belle escabotage, è lì che io li prenderei veramente ammazzate, non si dice, ma si pensa sicuramente. Si sono inventati, allora, intanto la consegna delle mascherine a domicilio, quindi telefonare in particolare agli anziani a casa, preannunciando la visita di personale preposto che avrebbe portato mascherine, oppure la visita medica, si spacciano per volontari della Croce Rossa o di altre associazioni di volontariato e suonano ai campanelli per fare una visita a domicilio. O ancora l'altra, che abbiamo anche questa pubblicato sulla nostra pagina quando ne siamo venuti a conoscenza, addirittura con tanto di carta intestata inserita nei portoni per andare a verificare che chi è nell'abitazione abbia le credenziali e quindi tutto l'elenco di documenti, il contratto addirittura d'affitto, eccetera. Tutte scuse per entrare nelle abitazioni e rubare. Attenzione, non cascate in questi tranelli. Io me ne ho raccontati tre, quindi tre sicuramente quelli utilizzati in questo momento: la falsa indicazione del Ministero degli Interni, che viene affissa nei portoni con persone che vorrebbero venire in casa vostra a controllare chi siete, cosa fate. Nessuno può venire in casa vostra a controllare chi siete, cosa fate. Porta chiusa, sprangata, 113 in mano e chiamate immediatamente. Chi vi viene, dice e suona il campanello o vi telefona per consegnarvi le mascherine, attenzione, anche lì altra truffa, la scusa è solo quella di entrare in casa, perché come è venuto in qualche comune qui limitrofo, se consegnano le mascherine stanno fuori di casa, fuori, ma molto fuori, lo fanno pubblicamente in mezzo alla via, con tanto di megafoni, eccetera, cioè tutto deve venire alla luce del sole, nessuna cosa viene in casa. E la terza qui vi si propone per venire a fare una visita a domicilio, assolutamente, e non date soldi, anche questa c'è, ma questa c'è sempre stata, non date soldi se suonano alla porta fantomatici volontari di Croce Rossa, Croce Gialla, Ministero dell'Interno, qualche associazione, nessuno suona, perché come non dovete uscire voi, non devono uscire neanche questi. Assolutamente, quindi se qualcuno vi suona per una di queste cose, sappiate che come non uscite voi, non devono uscire loro. E quindi è una truffa, sono dei ladri.
Diciamo Stefano, che passami la battuta, anche i truffatori si sono adeguati alla situazione del Covid-19, quindi anche loro si sono evoluti in questo. Poi sul discorso di fare donazioni e quant'altro, giustamente, come ben dicevi, non ti vengono a suonare o a bussare alla porta di casa, ma esistono appunto le modalità per fare delle donazioni attraverso bonifici bancari su IBAN preposti, quindi per chi volesse farlo, noi diciamo li spingiamo a fare questo, visto che c'è la possibilità di aiutare appunto chi in questo momento ha necessità, e siccome la necessità c'è un po' per tutti, soprattutto in questo momento per chi sta al fronte, possiamo dire così, riguardanti i medici e appunto le varie categorie più esposte, insomma, diamogli una mano chi può, perché ce n'è assolutamente bisogno. E poi tra l'altro oggi sentivo, credo siamo arrivati a 93 deceduti per quello che riguarda i medici in qualcosa del genere, insomma, ce ne sono stati 2-3 ancora, stavo sentendo prima, insomma, la situazione sicuramente non è bella Stefano, e dobbiamo purtroppo adeguarci e cercare, come dicevo prima, di proteggerci. È chiaro che ci manca la quotidianità, però forse, anzi ne sono sicuro, che nel momento in cui passerà tutto questo, il problema è quando passerà, perché questa è la domanda principe: quando passerà questa situazione, quanto ancora ne avremo davanti. di questo virus, quanto tempo ancora dovremo restare con delle abitudini che non sono le nostre, però sono convinto che poi nel momento in cui tutta questa situazione si sbloccherà, forse apprezzeremo molto di più quello che è la vita di ogni giorno e il contatto con la gente soprattutto. Credo che molte cose cambieranno nella vita di ognuno di noi e cambieranno anche nell'approccio con la vita di tutti i giorni.
Intanto il Comune di Falconara ci informa che ieri molti hanno avuto un po' di apprensione perché hanno sentito un sibilo. Allora il Comune di Falconara informa che è stata informata dall'API che c'è stato un malfunzionamento di una valvola ad alta pressione del vapore acqueo che ha provocato proprio questo fenomeno acustico. La società ha assicurato che, a parte il disagio dovuto a questo sibilo, non ci sono stati rischi né in ambito di sicurezza né in ambito ambientale. Ecco, quindi un'altra, giusto per dire che ci sono dei settori che comunque produttivi che vanno avanti in ogni caso e devono andare avanti, anche se è uno di quei settori che lamenta il fatto del calo delle vendite in questo caso, perché se non ci possiamo muovere è difficile che poi possiamo consumare benzina, gasolio, GPL o metano, insomma, ecco, e questo è normale, però i distributori devono rimanere aperti come attività di servizio. Claudio mi aveva scritto, non ho fatto in tempo, quindi te la rigiro a te, poi dopo la girerò anche a Paolo e anche a Guido. Ci scriveva: io credo che nel dilettantismo si tornerà come tanti anni addietro, un vero dilettantismo non mascherato da professionismo. Giocatori del posto, selezioni dalla città tramite le due o tre squadre della città, poi altre con più possibilità forse risaleranno più rapidamente nei professionisti, anche se lì si apre un altro argomento di difficile da decifrare. Tu come la vedi?
Allora, io vedo che molto cambierà in ambito calcistico. È chiaro che in ambito calcistico e sportivo a livello generale, per quello che riguarda il dilettantismo, sicuramente dietro questa situazione tante formazioni ne faranno le spese, perché purtroppo tante società saranno costrette a tirar giù la serranda e chiudere bottega. E, può essere vero quello che dice il nostro amico, che magari ci si fionderà molto di più sul territorio, però credo che determinate società, diciamo quelle un po' più piccole, già questo lavoro lo facciano, quindi sarà un'ulteriore conferma. Società magari come l'Anconitana, in questo caso, che punta sempre al massimo, ovvero alla vittoria dei campionati, soprattutto in ambito dilettantistico, il gioco forza deve guardare anche un po' oltre i confini territoriali. Però credo che il nostro amico non ci vada così lontano, parlo proprio a livello generale per quello che riguarda il calcio dilettantistico. Per quello che riguarda invece magari il calcio più ad alte sfere, credo che quello che siamo abituati a vedere, che siamo stati abituati a vedere fino a un mese fa, credo che tanto cambierà anche a livello mondiale. Ci sarà molto ridimensionamento dei cartellini dei giocatori, il valore delle rose, forse per un certo aspetto potrebbe essere un bene, nel senso che abbiamo visto come il calcio professionistico ormai viaggia a costi veramente astronomici, a cifre veramente altissime, e quindi forse questo potrebbe un po' ridimensionare e farci un po' tornare indietro di qualche anno e assaporare magari un qualcosa che ci eravamo un po' dimenticati nel calcio che c'era fino a qualche anno fa. Però è chiaro che l'impatto economico sarà negativo per tutti, e quando ritorniamo appunto a parlare di dilettantismo, come dicevamo prima, ne farà le spese. Dicevano il 30% delle società rischiano grosso, l'Anconitana sicuramente non credo che abbia questo tipo di problema, anche se comunque magari in piccola parte la sentirà anche lei, soprattutto in ambito di sponsorizzazioni, perché è chiaro che dietro a questa situazione anche le sponsorizzazioni magari saranno ridotte, quindi introiti minori.
però è chiaro che la Bonitana ha una proprietà forte, una proprietà che può garantire comunque campionati di vertice, come la stessa proprietà ha sempre detto, garantisce il vertice nei campionati dilettantistici, e questo non l'ha mai negato sin dal primo giorno. E quindi credo che per quello che ci riguarda più da vicino ci tocca forse in una percentuale più bassa rispetto magari a tante altre realtà.
Certo, intanto ci scrive la mitica Fiorella, ciao Fiore, e dice: fate come me che non apro a nessuno, chi vuole ha la parola d'ordine. Fai benissimo Fiore.
Bravo, bravo Fiorella. Sarebbe da seguire veramente il tuo esempio.
Questo è per chi ha persone che vivono da sole, appunto, distaccate dai figli. Potrebbe essere una strada da seguire, sicuramente quella di proteggere i propri cari come si faceva una volta, con i codici. Allora, intanto vediamo, ce n'è un'altra di notizia che andiamo a riferire al volo. Visto che si stanno susseguendo, intanto ci sono i dati nuovi usciti, ma non li diamo adesso, non ci interessa in questo momento. Allora, viene dall'ARPAM, che dice: con il sostegno della regione e della protezione civile ha iniziato a produrre nei giorni scorsi gel igienizzante, mettendo a disposizione delle strutture e del personale il suo laboratorio. La soluzione disinfettante, preparata secondo le indicazioni disposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è composta da una base di etanolo, acqua ossigenata e glicerina, e andrà a implementare le disponibilità in dotazione ai servizi sanitari dell'ASUR e delle forze dell'ordine marchigiane al ritmo di 20 litri al giorno. Ecco, un'altra cosa che man mano stiamo imparando, anche ci siamo scoperti, insomma, che non avevamo chi produceva mascherine in Italia, conveniva giustamente sotto l'aspetto commerciale importarle, igienizzante per le mani, anche in questo caso conveniva importarlo. L'unico gel che era conosciuto a 360 gradi era la famosa mucchina, si è parlato sempre di questa mucchina, poi l'OMS ha iniziato a dire: potete farla in casa con queste indicazioni, e ovviamente i prodotti base sono quelli che sono spariti immediatamente dai supermercati e dalle farmacie per poterlo preparare, e anzi le farmacie si sono messe a prepararla e a commercializzarla, quella fatta in casa. Insomma, questa un po' un'altra lezione che abbiamo imparato. Gianni Red, tornando sui nostri passi a parlare di calcio, giustamente dice: se il dilettantismo cambierà radicalmente utilizzando giocatori del posto, allora vorrà dire che ci vuole un direttore sportivo che gli fuma e che conosce bene i giocatori.
A parte che direttori sportivi, o comunque chi va a seguire i giocatori in giro per la regione, credo che società come l'Ancona, come l'Anconitana, hanno un po' il dovere di seguire questa strada comunque, perché primo perché ti chiami Anconitana, e secondo perché hai l'obbligo e il dovere di seguire i giovani in giro per la regione, e possibilmente se puoi, diciamo, battere la concorrenza di altre società e accaparrarli, proprio perché credo che una società come può essere quella biancorossa deve avere sempre l'occhio attento sul territorio, e quindi di conseguenza vuol dire che hai anche gente che appunto segue i giocatori, quindi gente che sa il fatto suo e che sa andare a pescare e a vederne le doti di questi ragazzi.
Eh sì, insomma, si ritorna indietro nel tempo, ma indietro nel tempo è anche un percorso che in molti auspicano da parecchio tempo, scusate il gioco di parole, perché il fatto di tornare a visionare le giovanili del posto, della regione o interregionale, invece che ricorrere, come spesso accade, al mercato estero, lo virgoletto questo estero, potrebbe essere un ritorno e un ripascimento di quelli che sono i talenti, i futuri talenti del calcio italiano, anche in ambito, poi pensando alle serie superiori fino ad arrivare alla nazionale, cioè trovarsi di nuovo coperti partendo dai giovanissimi.
Quello che dici tu, Stefano, è giusto, però è anche vero un'altra cosa, che in questi anni tante società, soprattutto appunto della Serie A o comunque che giocano ad alti livelli, sono spesso andati a pescare all'estero proprio per un discorso di costi, perché hanno sempre detto i dirigenti italiani che in Italia, se vuoi accaparrarti un giovane talento, qua te lo fanno pagare, e te lo fanno pagare profumatamente, mentre magari andare all'estero è vero che ti costa, ma ti costa sempre meno che pescarlo in Italia. Questo un po' è quello che ci raccontano gli addetti ai lavori del calcio italiano. Ripeto, parlo di calcio ai massimi livelli, quindi non in questo caso livelli dilettantistici. Quindi è per questo che poi nel corso degli anni si sono andati a prendere i giocatori fuori dai confini italiani, e poi ovviamente i rischi sono alti, perché magari chi vai a prendere all'estero poi non viene fuori che sia un crack, ma addirittura viene fuori che è un bidone, ma però questi li puoi prendere anche in Italia, fondamentalmente. Però è tutto un discorso di prezzo e di costi, e il calcio purtroppo fino adesso è stata una bottega molto molto cara a livelli altissimi, però adesso chiaramente, come dicevamo, ci sarà molto ridimensionamento e torneremo indietro, qua si torna indietro, di quanti anni non lo so, ma si torna indietro, sarà da rivedere un po' tutto, da quelli che sono i valori dei cartellini, i valori delle rose, anche gli stessi procuratori dovranno un attimino rivedere le loro parcelle quando andranno a trattare con le società, proprio perché adesso c'è un calcio diverso.
Torniamo indietro per andare avanti, Cristian, torniamo indietro per andare avanti.
Potrebbe essere un bene questo, io secondo me da questo punto di vista potrebbe essere un bene, perché un ridimensionamento ce n'era bisogno, perché altrimenti rischiavi davvero che si arrivava, cioè già era diventato un calcio per pochi, questo che si vive. Forse in questa maniera, ridimensionando un po' le cose, potrebbe essere un bene.
Ci fermiamo un secondo, andiamo alla linea della pubblicità, poi torniamo di nuovo assieme, Cristian.
Ok,
va. Dai con me,
sì. Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato, e dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4096. Copm in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copm si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copm trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copm è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia Immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, sul canale 606 del digitale terrestre di RMM, Radio Marche nel mondo, dove potete seguire la puntata odierna di Punto Biancorosso. Al telefono con me Cristian Camilletti. Cristian,
siamo sempre qua.
Allora, sentivo adesso un lancio che mi è appena arrivato, insomma stiamo parlando di dopo Pasqua, vedremo poi che cosa, come verrà intesa questa situazione. Però insomma sembra che la prima data per pensare intanto di uscire, ma continuando a tenere un profilo molto basso e distaccato, sarà probabilmente dopo Pasqua. Quindi l'attività proseguirà così, insomma, come adesso, insomma, con tutto fermo fino a dopo Pasqua. Vabbè.
Io mi auguro che chi auspica che da dopo Pasqua si possa risolvere la situazione, mi auguro che abbia ragione, perché assolutamente qui c'è come dicevamo in precedenza, c'è la necessità di ritornare alla normalità, soprattutto per quello che riguarda l'economia del paese, perché c'è bisogno di tornare ad aprire le attività e a produrre economia, che già è troppo che siamo fermi, già l'economia italiana è quella che è. Questa situazione sicuramente non l'aiuta, anche se poi non sarà un problema solamente italiano, ma ripeto, sarà un problema europeo, anche se qualche paese, qualche stato non ci vuol sentire nel fare l'Europa in questo momento, neanche in questo momento, sottolineo, neanche in questo momento, e questo è molto grave, però mi auguro che chi parla di dopo Pasqua abbia ragione, perché c'è bisogno di tornare veramente il prima possibile a vivere il quotidiano, non dico al 100%, ma comunque di rimettersi in pista il prima possibile.
E anche qui potremmo riaprire poi un lungo dibattito a proposito delle raccolte fondi, perché qui se ne stanno leggendo e vivendo di tutti i colori. Mi pare che tra altre cose arrivano le PEC puntuali da parte del presidente Ceriscioli, inviate a tutte le partite IVA, dove si chiede un contributo per i 100 posti. Poi poco fa leggevo un altro lancio relativo alla scelta di Civitanova, dove qualcuno adesso dice che non è molto convinto anche della scelta di Civitanova. Insomma, si va avanti su queste cose. Mi pare che gli industriali che hanno già dato il loro ok per la sottoscrizione abbiano messo dei paletti sul tipo: ci dite quello che vi serve e noi ve lo acquistiamo, ma i soldi nel conto della Croce di Malta, lì com'è che si chiama l'associazione no profit di Bertolaso, no, non ci li mettiamo. E lì ognuno poi è libero di intraprendere, di leggerla come vuole, insomma, questa affermazione. Intanto Gianni, torniamo a parlare di calcio, ci dice: comunque io preferisco anche spendere un po' di più per un talento nostrano che rischiare di prendere un bidone che costa e arriva dall'estero.
Gianni, dovresti dire appunto a chi mastica il calcio ogni giorno. Se però la pendenza della maggior parte delle società professionistiche è quello di spingerti fuori dai confini italiani, io due domande me le farei.
Ecco, ma vuoi mettere un bel Lardel, vuoi mettere un acquisto del genere lanciato come un grande giocatore che veniva a darci una mano, ce lo vogliamo ricordare?
Ai tempi Jardel è vero che era già nella fase di declino, però io ricordo bene lo Jardel che giocava in Portogallo quando giocava nelle file del Porto e giocava la Champions League, era un giocatore attenzionato da un club molto, molto vicino al nostro Pepe Gallotti, ovvero il Milan. Io me lo ricordo molto bene quando Gardella era all'apice, nella fase di lancio della sua carriera, un giovane brasiliano pieno di aspettative, e il Milan lo aveva attenzionato. Poi il giocatore andò a prendere i soldi in Turchia, insomma, questo, dopo, purtroppo il problema di certi giocatori è la testa. In questo caso Jardel, da tipico brasiliano, non me ne voglio dei brasiliani, ma da tipico brasiliano, le strade, diciamo, dei calciatori brasiliani sono due: o fai professionista, oppure se prendi l'altra strada praticamente ti autodistruggi da solo, perché i brasiliani amano il divertimento, amano fare serata, e in questo caso Jardel, dietro alla separazione dalla moglie, poi ha avuto un tracollo mentale che lo ha portato ad ingrassare tantissimo, quindi a non essere più un professionista, non essere più un atleta, e da lì è andato a cadere tutto quello che era il suo futuro calcistico. Purtroppo non è l'unico caso, abbiamo visto da una parte all'altra di Milano, anche con l'Inter, con Adriano, che era un giocatore che veramente aveva grandissime qualità, grandissimi numeri, e anche lì purtroppo la testa, dietro la morte del padre, ha inciso negativamente su questo ragazzo che, se non erro, a 26 anni ha gettato al vento una carriera.
Intanto il tuo collega, colpito nell'orgoglio, scrive: Jardel ha purgato il Milan sia con la maglia del Porto che con quella del Galatasaray. Scarpa d'oro nel 99 e nel 2002.
È verissimo. E io ripeto, ricordo bene, perché era un giocatore che a me piaceva tantissimo. E quando arrivò ad Ancona, non conoscendo la situazione che lui aveva in quel momento, più che la situazione, diciamo lo stato fisico di quel momento, era sicuramente un uomo altisonante ai tempi, però è anche vero che purtroppo era un giocatore finito in quel momento, poi lo abbiamo visto. Poi tra l'altro Jardel adesso, lui tra l'altro è proprio della città dove io, che io frequento ormai da molti anni, si è data la politica a strutture calcistiche, perché comunque sia nella città di Fortaleza lui ha delle scuole calcio, però da qualche anno a questa parte si è dato al mondo della politica.
Come si dice da noi, quando uno è a un certo livello si dice: ma adatta alla politica, va, che è meglio.
E lui ci si è dato veramente.
E lui ci si è dato direttamente, è andato lì. Fammi dire se ero rimasto indietro, perché vedo un 22. Allora, no, l'ho letto questo qua. Non so perché la macchina ogni tanto mi dà come messaggio non letto, ma ne abbiamo letti questi, quindi siamo tranquilli. Non l'ho saltato. Verifico anche qui com'è la situazione. E decisamente, insomma, ci si aspetta qualcosa dagli organi federali, staremo a sentire. Intanto è partita questa caccia al ribasso, no? Da parte anche delle società di Serie A, per questa riduzione degli stipendi o per il prolungamento, insomma, varie chiavi di lettura.
Diciamo che in questo momento, Stefano, sentivo anche oggi, è più un congelamento. In questo caso la prima società che ufficialmente ha reso pubblico questo congelamento è la Juventus. Sappiamo che la Juventus da queste riduzioni in questo momento avrà 90 milioni di vantaggi sul bilancio. Altre società lo faranno, perché gioco forza lo dovranno fare, però si parla di congelamento di stipendi in questo momento, in accordo con i giocatori. Però poi sarà da capire l'Associazione Italiana Calciatori dove andrà a parare, perché mi sembra scontato che una riduzione degli ingaggi ci dovrà essere, appunto qua il primo passo verso quel cambiamento che parlavamo in precedenza.
Tanto è arrivato il dato odierno, che di nuovo è bruttissimo, che sono 35 i decessi nelle ultime 24 ore. quindi anche ancora una volta un numero altissimo di persone con, salta subito agli occhi, un uomo di 53 anni di Fano che non aveva nessuna patologia pregressa, tanto per tornare al discorso che facevamo in precedenza. Fianco a coloro che hanno età più importanti, però ecco, abbiamo anche il 53enne che non aveva nessuna patologia pregressa, un uomo di Fano che è deceduto a Torrette di Ancona. Quindi sempre per ricordarci che i dati sono quelli che sono, attenzione a non sottovalutare questi dati, che poi vengono rigirati come uno crede, uno preferisce per quello che riguarda tirare l'acqua al suo mulino, però insomma poi dopo dategli un'occhiata, perché così non è, insomma, ecco, tanto per capirci, no? Ancora una volta, ancora una volta siamo conciati la situazione. Allora, io ci siamo quasi, fra poco avremo con noi Paolo Papili, Guido Montanari, il presidente Marconi. Ti lascio ovviamente la possibilità di lanciare un ultimo messaggio.
È l'ultimo messaggio, Stefano, tanto il messaggio è quello, cioè dobbiamo ricordare e approfittare del mezzo radiofonico che abbiamo la possibilità di sfruttare ogni giorno. E allora io il messaggio è sempre quello, mi raccomando, restate a casa, abbiate rispetto di voi stessi, della vostra salute, e così di conseguenza sarà anche per chi vi sta vicino. Rimanete in casa perché questa è l'unica strada che ci può portare il prima possibile al termine di questo tunnel, per iniziare a vedere un pochettino di luce in fondo al tunnel e ritornare, come dicevamo in precedenza, alla vita normale, perlomeno iniziare a tornare un po' alla normalità, perché sennò, altrimenti, se non rispettiamo le regole qua non ne veniamo mai fuori.
Perfetto. Domanda e curiosità che non c'entra un tubo: che cosa gli dai da mangiare al tuo gatto? Croccantini? Cosa?
Gli do di tutto. Questo gatto è una pastumiera ambulante, quello che mangia. No, croccantini, umido, tutto mangia questo.
Ma hai pensato anche tu all'escabotage di comprare il collarino e portarlo ufficialmente a spasso, sfruttando il gatto come elemento per fuoriuscita?
Ma diciamo, no, ci ho pensato, però è anche vero che in passato mi è successo, quando aveva pochi mesi, ho provato questa cosa del guinzaglio per portarlo a spasso, però ti devo dire che ogni volta che si provava, appena lo portavi sul pianerottolo, si buttava da una parte perché non aveva la minima intenzione di uscire, quindi è anche abbastanza furbo il ragazzo qua, quindi lui sta bene, lo invidio, in questi momenti lo invidio, perché assolutamente non si rende conto della situazione che stiamo vivendo. Lui, per lui è la normalità stare in casa, insomma, mangiare, dormire, fare le sue cose. Beato lui che è ignaro a quello che...
Probabilmente anche lui fa come una vignetta che ho visto sulle pagine Facebook che circolava, con appunto il cane e in particolare che si domandava che cosa sta succedendo, tutti gli umani usano la mascherina. Quindi a proposito della maschera che viene posizionata sul musetto dei nostri amici a quattro zampe. E quindi anche per gli animali sarà una cosa strana trovarsi dentro casa spesso e volentieri 24 ore su 24 il proprio padroncino.
A proposito degli animali, Stefano, io lancio anche un altro messaggio, perché poi anche qua nelle settimane precedenti erano usciti fuori anche notizie, articoli che gli animali domestici potevano insomma prendere il virus e contagiare i propri padroni. Beh, attenzione, questa è assolutamente una fake news, come si direbbe in questi casi. Gli animali domestici non sono portatori del virus, non restano contagiati, quindi non voglio né vedere né sentire, come mi è capitato di leggere, di persone che abbandonano gli animali perché hanno paura che i loro stessi amici a quattro zampe possano contagiare i padroni o comunque chi sta in casa con loro. Quindi mi raccomando, loro non sono portatori di virus, non lo prendono, anzi approfittate per coccolarveli più che potete se ce li avete in casa, perché in fondo questi sono animali tra virgolette, poi perché ci tengo, spesso e volentieri sono molto più umani loro che noi francamente, perché hanno veramente un cuore d'oro, ti danno affetto e amore senza chiedere nulla in cambio. Quindi mi raccomando, non fate la pazzia abbandonarli in questo momento, perché assolutamente non, loro col virus non c'entrano nulla e non portano il virus a noi. Quindi, mi raccomando.
E soprattutto a proposito dei nostri amici quattro zampe, quelli un po' più pelosetti per i cani, dall'associazione appunto per la protezione degli animali fanno sapere che non è vero e non è necessario che una volta rientrati i nostri cari amici debbano essere lavati con le zampe con la candeggina, anzi gli fa male, quindi
fai,
attenzione.
Fai bene a dirlo, perché infatti anche io dicevo queste cose. No, assolutamente non c'è bisogno, poverini, cioè.
Vabbè, ma tu pensa che le fake, poi ti lascio, le fake sono talmente tante, perché a fianco a quella appunto di lavare le zampe con la candeggina ai nostri amici quattro zampe, quindi con tutto il rischio che poi dopo vanno a leccarsi eccetera e diventa come tipo lavanda gastrica, certo. Ma è uscita una nota dell'OMS che dice: attenzione, fare i gargarismi con la candeggina non è indicato, perché invece se da una parte si volevano lavare le zampe ai cani con la candeggina, c'era qualcun altro che facendo quello che girava su Facebook, perché ormai l'internet, io dico Facebook in generale, ma comunque internet è diventato il nuovo dottore, qualcuno aveva detto che facendo gli sciacqui con la candeggina si evitavano problemi. Pensate un po', insomma, non c'è niente di peggio che la candeggina in bocca, cioè la varichina, sono stati pieni per un periodo gli ospedali di chi ingurgitava candeggina, quindi assolutamente.
Appunto, provateci, cioè, un po', poi mi saprete dire.
Veramente da suicidio per coloro che l'hanno scritto e soprattutto per chi lo fa, perché rischia veramente la pelle. Christian,
ne girano tante,
sì.
Io dico solo di ascoltare quelli che sono i dottori, gli esperti che vanno nelle trasmissioni, che meglio di loro possono dare appunto quelle che sono le direttive da seguire anche quando si sta in casa. Meglio di loro sicuramente non c'è, quindi non vi affidate ai social, non vi affidate a internet per queste cose, perché poi di baggianate se ne vedono e se ne leggono parecchie, mi raccomando. Stefano, grazie per avermi contattato, io ringrazio i nostri radioascoltatori e poi noi magari ci sentiamo giovedì.
Perfetto, grazie Christian.
Okay. Ciao Stefano.
Ciao. Noi ci fermiamo, linea alla pubblicità, e poi troveremo con noi dal Corriere Adriatico il capo servizio sport Guido Montanari e Paolo Papili, e ovviamente l'appuntamento del lunedì con il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi. Preparate i vostri pensieri, state con noi.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Ope Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo in ritorno dopo l'ultima pausa pubblicitaria. Andiamo a collegarci subito, come preannunciato, con il nostro Paolo Papilli, ma anche con il capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari. E io ho detto dal Corriere Adriatico, invece ho detto una grande bugia, una grande falsità.
Buonasera Stefano, un saluto ai nostri radioascoltatori.
Buonasera Stefano, ciao a tutti.
Ho detto una falsità, Guido, non sei al Corriere Adriatico.
No, purtroppo ormai da diversi giorni sono qui a casa, lavoro qui da casa e per adesso chissà quando ci torneremo nello storico quotidiano di Via Berni.
Com'è questa esperienza, Guido?
Non bella perché non è un giornale, cioè fare un giornale da casa è veramente l'ultima delle cose, noi ce la mettiamo tutta, ma chiaramente il giornale significa anche prendere al volo una notizia o scambiare una battuta con un collega che ti fa cambiare una cosa, cioè per carità è difficile per tutti i lavori, me ne rendo conto, però per fare un giornale da soli senza quell'aria che si respira in redazione veramente è contro natura, secondo me.
Il vis a vis, no? Lo scambiarsi al volo,
sì, no, ma poi
lanciare un'idea.
Ci sono tanti mezzi tecnologici adesso, ma chiaramente che aiuta, perché qua, se succedeva una cosa del genere qualche anno fa, è chiaro che non si poteva fare niente, i giornali sarebbero chiusi, no? Ovviamente si sarebbero chiusi i giornali. Adesso con la tecnologia riesci comunque ad andare in edicola, a fare, spero, un servizio importante per chi sta passando giorni sicuramente non belli come tutti noi. Però sembra, per venire alla domanda che avete fatto, beh, c'è insomma una situazione veramente deprimente per uno che fa il giornalista, lavorare in queste condizioni. Ci si ammette tutta, però insomma moralmente certo non è il massimo.
No, moralmente non è il massimo, ma nell'ambito di un giornalistico, nel campo dell'informazione, no, anche noi stiamo cercando di andare avanti con la trasmissione.
Certo.
Per parlare della problematica che coinvolge tutto il paese, in particolare la nostra regione, ma anche per tenere un po' di compagnia al nostro pubblico che vuole in qualche maniera essere sempre informato anche di una cosa che può consentire la distrazione, che è l'Ancona. Difficile aggrapparsi a qualcosa di biancorosso in questo momento, perché quando non si gioca da così tanto tempo, quando non c'è il calciomercato, quando non si annusa nell'aria quel sapore di amichevole magari, no? Non c'è niente che ci porta verso il calcio. Siamo da una parte anche intossicando, e quando magari torneremo allo stadio credo che lo faremo tutti con molto più piacere. Però qualcosa dobbiamo trattare, e questa sera sarà con noi, non a caso, come ogni lunedì, il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, a cui vorremmo chiedere diverse domande, e tra poco lo agganceremo. I nostri radioascoltatori non devono perdere mai l'abitudine di scrivere messaggi al 334-385-20-488. Siamo in onda su Radio Tua, come sapete, ma anche su Radio Marche nel mondo, canale 5606 per chi ci osserva da Sky, ma anche al 606 del più tradizionale, per certi aspetti, digitale terrestre. Guido, il calcio biancorosso in questo momento, come stai vivendo questa lontananza?
Con tanti punti interrogativi per quanto riguarda il futuro, la ripresa, sinceramente anche più in generale, oltre all'Ancona, insomma, perché questi giorni, domani uscirà un'altra puntata sul Corriere Adriatico, stiamo chiedendo un pochino addetti ai lavori, direttori sportivi, procuratori, presidenti delle società piccole, soprattutto minori del calcio marchigiano, cosa succederà dopo, perché molte di queste società si reggevano veramente su poco, ma quel poco gli permetteva di organizzare un settore giovanile, di organizzare una prima squadra. Faccio un esempio tra tanti. Per esempio la festa del pesce fritto a Marina e Montemarciano, non so, non ridete, ma è così, è la principale fonte di sostentamento della piccola società riverasca, che fa l'eccellenza da un settore giovanile. Ecco, ho detto questo per far capire bene quanto sia insomma difficile anche per le piccole realtà che ci circondano ripartire, e che i punti interrogativi che ci sono enormi, perché ovviamente gli sponsor guardano prima di tutto le loro aziende in questo caso, che sono anche loro non in buone condizioni, e solo dopo viene il discorso calcio. Quindi c'è anche una problematica che riguarda il tessuto calcio minore, dilettantistico, che potrebbe venire a trovarsi senza nessun tipo di sostentamento alla ripresa. Speriamo che ci sarà la ripresa a settembre, ottobre, non so, torneremo a fare qualcosa, oppure staremo sempre chiusi dentro una casa, io spero che no, insomma, no?
No, beh, sarebbe gravissimo ancora.
Ecco, appunto, quindi speriamo che, insomma, quando finirà il periodo qui di clausura, si ricomincerà, ma come si ricomincerà? Ecco, questo è il grande punto interrogativo. Stiamo facendo parlare un po' tutti a livello locale, a livello nazionale, la Gazzetta dello Sport sta affrontando questi problemi, chiaramente con delle società che hanno forse meno problemi di quelle piccoline, perché comunque se uno arriva a essere presidente di una società di Serie A è chiaro che comunque le risorse magari non mancano, ci possono essere le quotazioni di stipendi, può essere stipendi spalmati, non lo so, si possono trovare delle, però c'è un discorso di diritti televisivi, un pacchetto, è tutto un altro mondo. Qui stiamo parlando invece di gente che si sostiene con la sagra del pesce, ragazzi, però anche questo è calcio, anche questi i settori giovanili che tolgono i bambini dalla strada sono questi, quindi abbiamo dei grossi punti interrogativi. È chiaro che noi non è che con le inchieste giornalistiche riusciremo a dare delle risposte, ma intanto cerchiamo di focalizzare quelli che potranno essere un futuro delle problematiche niente affatto di lieve entità, insomma, al di là del fatto che per quest'anno mi pare che insomma siamo ormai ai titoli di coda, Paolo. Credo.
Nonostante c'erano state delle dichiarazioni da parte dei governatori del campionato dilettantistico che andavano in ben altra direzione. Poi queste dichiarazioni sono comunque continuate ad essere ottimistiche, anche se un pelino ridimensionate negli ultimi giorni.
Ma forse sono resi conto che avevano parlato un po' troppo presto, perché qui non si vede ancora la luce, i famosi contagi che ancora aumentano, tante vittime purtroppo, come fai solo lontanamente a pensare di riprendere una stagione? Purtroppo cioè io sarei d'accordo di riprendere anche agosto, te lo sai come la penso, finirlo, però non lo so se siamo nelle condizioni di poterlo fare, soprattutto sanitarie, mi auguro di sì, ma vediamo, perché ancora non si è ben capito quale sarà il decorso, il cammino di questo coronavirus, sinceramente, e anche dai esperti che si stanno susseguendo con le loro dichiarazioni obiettivamente non si riesce a fare un'idea precisa di quello che succederà tra ottimisti e pessimisti. C'è chi parla di contagio di ritorno, c'è chi dice che anche quando ci sarà il contagio zero bisogna stare 15 giorni ancora chiusi dentro casa, poi uscire solo con le mascherine e giochiamo a calcio con le mascherine.
Io credo, Guido, che questo problema si potrà risolvere, oppure ci sarà veramente uno spiraglio di luce soltanto quando si scoprirà un antidoto per combattere questa malattia,
capito,
perché altrimenti andiamo avanti all'infinito con le restrizioni. Quindi,
assolutamente d'accordo, ma purtroppo, Paolo, però mi pare che parlano di un anno e mezzo.
Sì, finora non c'è questa notizia tanto sperata.
Allora, io vorrei introdurre anche il nostro ospite, se me lo concedete, che è al telefono già da un po', prima che ci scappa.
Prego.
Quindi abbiamo con noi il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi.
Buonasera, presidente.
Sì, buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao,
quanti
Stefano.
Voi e i radioascoltatori. Ciao a tutti.
Chiediamo scusa per l'attesa, ma avrai sicuramente sentito i temi che stavamo affrontando, quindi se già ti sei fatto un'idea, a te il microfono.
Sì, ho ascoltato gli ultimi 5 minuti, insomma, e l'idea che mi sono fatto, condivido le cose che avete detto. Se dobbiamo però allargare un pochino di più la visione, quindi andando un po' anche oltre il calcio, se posso, è quello che ci aspetterà
sì,
nei prossimi mesi.
Perché si parla tanto di come riprenderà il calcio, di come andremo a finire, è d'accordo. Però vale la pena anche di affrontare la situazione economica del paese, perché poi non si può parlare solo di calcio.
È questo che volevo segnalare, perché penso che la vostra trasmissione in questo periodo è diventata più una trasmissione di servizio, perché di calcio c'è poco da dire, no? Tanto tutti aspettiamo le decisioni di chi deve decidere e non siamo certamente noi. Però qui va segnalata che la gente è allo stremo. Le famiglie non hanno più soldi, la gente è andata al sud nei supermercati a svaligiare i supermercati, cosa che non accadeva dal dopoguerra. Questo governo ha inteso dare una mancia da 600 euro a gente che sta in mezzo alla strada. Le aziende hanno chiuso, le persone hanno perso i posti di lavoro. La situazione è drammatica dal punto di vista economico e credo che questo dramma economico, finanziario, ovviamente poi alla fine di questa filiera si ripercuoterà anche nel calcio, è ovvio questo, è evidente. Le aziende, quando un'azienda chiude, non è che riapre con la semplicità con la quale ha chiuso. A chiudere è facile, riaprire è molto più complicato, perché non hai più le risorse finanziarie, perché non hai più i clienti, perché hai perso tutto quello che avevi creato in anni e anni di lavoro. Quindi anche sostenere che cosa vuoi che sia per chiudere un'azienda un mese o due, a parte che non sarà un mese o due, probabilmente sarà di più, io vi posso garantire che le aziende che avranno chiuso faranno veramente tanta fatica a riaprire. E non vedo da parte delle istituzioni mettere sul piatto delle risorse economiche importanti per favorire la ripartenza del paese e quindi soprattutto delle aziende che creano lavoro, che creano ricchezza, che creano quel famoso PIL che serve poi a mandare avanti il paese. Quindi io la vedo, sono molto più preoccupato, più passa il tempo e più sono preoccupato della situazione economica, che ovviamente, ripeto, si ripercuoterà anche nel mondo del calcio, soprattutto, come dicevate prima voi, nel mondo del calcio dei dilettanti, perché vedete, avete visto la Juventus che ha fatto questo accordo con i calciatori. Chiaramente parliamo della Serie A, ma soprattutto parliamo di una società quotata in borsa che ha l'obbligo di presentazione dei bilanci al 30 giugno, non può differirle questo obbligo. E quindi aveva la urgenza di presentare i bilanci e quindi di trovare un accordo. Però la Juventus poi avrà tutto il tempo, speriamo, di recuperare risorse. Ma il calcio dilettantistico, facciamo un esempio, questa crisi andrà avanti ancora? Non lo sappiamo, perché io non lo so, se me lo chiedete la mia risposta sarà non lo so. Però come ci ripresenteremo all'inizio dei prossimi campionati, sapendo che le aziende sono state chiuse, che gli sponsor non si attiveranno, ma gli stessi fruitori del calcio, tifosi, chi deve fare l'abbonamento, che ha perso lavoro, non c'è i soldi per fare l'abbonamento, giustamente. Insomma, si creerà un loop negativo di crisi profonda che apre degli scenari piuttosto nefasti, direi.
Guido.
Sì, no, giustamente è così, purtroppo è così, per quello siamo molto preoccupati, perché soprattutto per la ripartenza, speriamo prima possibile, perché significa che non c'è più gente che sta male, già sarebbe una prima vittoria, però è una prima in grande vittoria, però per far ripartire il mondo calcio è normale che le risorse saranno risicatissime e bisogna rivedere tutto quanto, forse proprio la soprattutto a livello quel dilettantismo che è quasi professionismo, tipo la Serie D, no? Ecco, la Serie D è una categoria che, andando avanti così le cose, a meno di miracoli, sarà difficile far venire gente, giocatori da Trapani, da Bolzano, e farli venire nelle Marche perché sono forti. Secondo me bisogna giocare con la gente del posto, quasi, e quindi significa un ridimensionamento tecnico enorme del campionato di Serie D, e significa anche chi ha un po' più di risorse che questi campionati li vince più facilmente, secondo me. Questo è il quadro così.
Presidente.
Sicuramente ci sarà un ridimensionamento, credo. Penso che sia inevitabile che ci sarà un ridimensionamento a tutti i livelli, soprattutto dalla serie, io metterei anche la Serie C, anche se comunque ci sono delle anche se ci sono delle protezioni per i tesserati, perché comunque sono dei dipendenti e possono magari godere anche di una cassa integrazione. Dalla Serie D in giù non c'è nulla, però anche qui per anni si è fatto finta di non sapere e di non vedere. E la Serie D, spesso un giocatore scende in Serie D perché guadagna più di quanto guadagna uno dalla Serie C, attenzione. Allora, per anni si è fatto finta di non saperle queste cose, ma in realtà questa è una grande verità, lo sappiamo tutti. Allora, che cosa accadrà non lo so, ci sarà un ridimensionamento da parte di tutti, perché ognuno dovrà fare la sua parte nell'ottica di un ridimensionamento. Può darsi di no, può darsi che, come dicevi prima te Guido, pesce grande mangia il pesce piccolo, cioè chi ha la bocca più grande mangia quello più piccolino. Non lo so quello che accadrà, però io sono molto più preoccupato, ripeto, intanto intanto mi auguro che questa crisi sanitaria passi presto, perché significa che la gente può ritornare a vivere la propria vita, perché siamo tutti quanti privati anche della libertà, con uno stato psicologico particolare un po' per tutti. Io bene o male lavoro, quindi non ho l'azienda chiusa e durante la settimana posso, tra virgolette, sfogarmi al lavoro, ma stare chiuso, rinchiuso 7 giorni su 7 dentro casa, pensate anche alle persone anziane. Io tante volte penso a mia madre che è da sola a casa, non è facile, siamo veramente in una situazione drammatica, e dal punto di vista economico, ripeto, non sarà facile far ripartire il paese, sarà molto 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 complicato. Era dal dopoguerra, lo ripeto, che non si vedeva la gente a salire i supermercati. Ed ecco perché poi in fretta e furia hanno fatto un decreto lampo dove danno dei soldi, pochi, quasi niente, ai comuni. Io mi immagino già la fila fuori dai comuni con la gente che chiede il buono per andare a fare la spesa. Cioè, ci rendiamo conto a che livelli siamo? E che cosa vi aspettate che arrivi dal mondo del calcio? I soldi? Quando la gente non ha i soldi neanche per fare la spesa. Il calcio non darà nulla, vedrete che sarà così. Non darà nulla a nessuno. Quindi è una situazione complicata, molto, però ci sono persone che hanno il ruolo, sono stati messi in un ruolo tale da dover risolvere questi problemi. Certo non sono io, ma ci sarà quelli che dovranno risolverli, però lo dissi già tempo fa, non vorrei essere al loro posto e anche adesso lo ripeto, non sarà facile. Alla base di tutto mancano le risorse economiche in questo paese. Avete visto, l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che ha chiesto di accedere ai fondi del MES, non so se adesso è troppo pesante sto discorso, però praticamente il fondo salva stati, e naturalmente l'Europa si è rigidita, perché ha detto: Italia, vuoi i soldi, noi te li diamo, però devi rispettare determinati parametri, devi fartela finirta di sprecare soldi, di dare tutto a tutti, perché altrimenti i soldi non te li diamo. Cioè rientriamo sempre in un discorso molto molto complesso d'economia, che non è solo nazionale ma anche europea. Quindi io oggi fare l'imprenditore in Italia è diventato veramente eroico come atto, perché sei in mezzo a mille problemi, vi posso garantire che i problemi ce l'abbiamo anche noi, noi facciamo questo lavoro bene, ma i problemi sono quotidiani che non vi sto neanche a dire, burocratici, solo per sdoganare un container, cioè è una cosa impressionante diventata. Allora speriamo che le cose si sistemino. Di chi sta alla stanza dei bottoni, non parlo del calcio, ma a livello paese non mi fido tanto. Cioè non si è mai visto che un ministro degli affari internazionali non c'aveva nemmeno esperienza, non sa nemmeno parlare inglese. E magari fino a 7-8 anni fa vendeva allo stadio le caramelle. Cioè una roba, solo in Italia la vedi una roba del genere. Quindi al di là di come uno la pensa politicamente, non dobbiamo fare un discorso di lotta di classe, dobbiamo fare un discorso di: ma chi ci governa qua? Qua la gente ha bisogno dei soldi, non vive più, la gente sta a spasso, le aziende sono state chiuse, tu non puoi chiudere un'azienda e dire: chiudi l'azienda e arrangiati, perché questo è stato detto, chiudi l'azienda e arrangiati. Il personale lo mandi in cassa integrazione, la cassa integrazione uno prende la metà dello stipendio, come fa a vivere una famiglia? Noi non abbiamo mandato nessuno in cassa integrazione naturalmente, perché siamo rimasti aperti, anche se il decreto lo prevedeva, però non abbiamo mandato nessuno in cassa integrazione. Ma mandi in cassa integrazione le famiglie? Questi, secondo te, poi Guido, c'hanno i soldi per fare l'abbonamento?
Io non credo proprio di no, quindi è chiaro che sarà tutto un ridimensionamento a cascata, no? E va a finire che con l'Ancona ci giocheranno solo veramente gli anconetani, qualcuno che fa con Ara e lo stesso con la Iesina e lo stesso
no,
con
no, io
con
adesso io però Guido io non parlavo dell'anconitana, parlavo in generale, il mio era
generale,
uno
ho fatto
generale.
L'esempio dell'Ancona perché siamo qui, ma quello che dicevi prima della Serie D mascherata, beh guarda, c'è un caso lampante proprio, giocatore dell'Ancona di qualche anno fa, dell'epoca di Marinelli, che era Genchi, l'attaccante Genchi, che ai suoi tempi insomma era un giocatore che poteva tranquillamente militare in Serie C, e ci disse proprio candidamente: io offerte della C ne ho tante, ma rimango scientificamente in Serie D perché guadagno di più. Questo è proprio il caso simbolo di quello che accadeva. In Serie D ci sono squadre che vogliono vincere il campionato,
e ce ne sono tante di società ancora importanti in Serie D, basta guardare un attimino al sud, no? Soprattutto che razza di città che ci sono in Serie D. E sicuramente un giocatore come Genchi preferiva giocare in D a Taranto che in C a non so dove adesso, perché sicuramente a Taranto riusciva a prendere di più. Quindi la Serie D mascherata di cui parlava il Presidente, questa è una realtà, è una cosa che è adesso, però è venuta fuori in tutta la sua problematica, che non viene, si può più mascherare adesso questa cosa qui.
Viene in mente anche Caccioli, Guido, no? Un altro giocatore che era bravissimo
a navigare, certo.
Ma per scelta ha sempre preferito lottare per vincere i campionati di Serie D, probabilmente perché aveva delle convenienze.
Fatto l'esempio di Genchi e di Caccioli, ecco, sì, sì. Esempio calzante anche quello di Caccioli.
Stefano Fera, se ci sono messaggi.
Come no, torniamo al calcio perché c'è un po' di tutto qua, c'è Ernesto che saluto, dice: Presidente, come fa a mantenere unita la squadra e come gestisce gli allenamenti in questi momenti? Se non riprenderà il campionato, che perdita economica subirà il club? E poi sono previsti anche tagli degli stipendi ai giocatori?
Io i giocatori non li ho sentiti, ma per ovvi motivi, sono talmente occupato nel mio mondo, nel mio lavoro, che non riesco a trovare spazi, però lo fanno i miei collaboratori, ovviamente, anche mio figlio lo fa ogni tanto. I giocatori sono fermi, perché voi sapete che c'è anche una direttiva che non ti consente neanche di prendere, andare a fare footing, quindi sono fermi, fanno quello che possono. No, fanno un mantenimento, diciamo, che è il minimo indispensabile per poter essere eventualmente presentabili anche dal punto di vista fisico, ma non possiamo dire che stanno lavorando, perché non ci sono gli strumenti per poter lavorare, ma soprattutto le direttive restrittive non te lo consentono, quindi è una situazione difficile. Io, per quello che so, alcuni giocatori credono che ormai sia finito il campionato, perché poi anche a livello di psicologico, a livello di testa, ormai i ragazzi stanno rassegnandosi. Più passa il tempo, più uno si rassegna. E per il club non le perdite. Io qua non è che possiamo parlare di perdite. Qua, se dovessimo ripartire tutti quanti dall'eccellenza, dico, abbiamo perso un anno. E quella è la cosa che pesa di più. Quindi abbiamo perso i soldi di un anno, dove noi potevamo invece aspirare a qualcosa di più. Perché non ci dimentichiamo che comunque siamo lì a due punti. Ora, quello che accadrà non lo so, non so se si ripartirà, perché se poi mi fate questa domanda io dovrò continuare a rispondere in maniera noiosa, non lo so, perché non dipende da me. Io però sono negativo, nel senso che non credo che ci siano oggi i presupposti, con questa situazione sanitaria, economica del paese, di far ripartire un campionato d'eccellenza a settembre, agosto, settembre, non lo so, io non credo che abbia senso con giocatori fermi da 4 mesi, 5 mesi. Pensiamoci, riflettiamoci sopra, io la vedo veramente molto molto nera da questo punto di vista, quindi perdite il club non ne ha. Mi dispiace che la perdita ce l'abbiamo tutti dal punto di vista dell'anno perso, cioè anche con i nostri ragazzi dell'Academy, però questa è la situazione, eventualmente ripartiremo da dove abbiamo iniziato.
Max ci scrive: Presidente, lei da imprenditore come vedrebbe l'Italia uscire dall'Europa?
Oggi con un debito pubblico così pesante che ha l'Italia, che ha il debito pubblico più pesante dei paesi dell'area europea, e con un rapporto deficit PIL sopra il 60%, la vedo complicata. Molto complicata. E oggi, se noi fossimo fuori dall'Europa, non so dove avremmo potuto trovare quelle poche risorse che l'Europa ci concede. La vedo difficile, non credo che sia una strada percorribile che soprattutto convenga agli italiani.
Paolo Daufagna precedentemente scrive: sono pienamente d'accordo con quanto sta affermando il Presidente. Un saluto da Paolo Daufagna, che è lì che aspetta di rivedere gli allenamenti biancorossi. Luca, buonasera Presidente, in questo quadro allarmante, crede che il calcio appunto sarà soltanto un problema in più per gli imprenditori, una zavorra difficile da portare avanti, oppure per certi versi uno stimolo per riaccendere tutto un indotto che gravita attorno? O meglio, chi e come riuscirà a dare una spinta, una sollecitazione all'interno del movimento? Io credo che al netto dei bilanci in mano anche l'aspetto psicologico conterrà. Serve una spinta da chi può per poi vedere aggregarsi realtà più piccole. Questo è il pensiero ampio di Luca.
Dunque Luca, anzitutto partirà tutto dal... chi deve dare quella spinta che dicevi la deve dare il sistema paese e i nostri governanti, che devono mettere in condizioni le aziende di lavorare, i dipendenti di avere un posto di lavoro e degli stipendi garantiti. Dopodiché, se riaccendiamo questa luce, il calcio non potrà altro che giovarsene. Ma se questa luce si spegne, è normale che potrebbe spegnersi anche quell'altra, la luce del calcio, perché le aziende che oggi, parlo dei dilettanti sempre, perché parlo del nostro mondo, che è quello dei dilettanti, si sostiene sulla capacità delle aziende di destinare una parte delle loro risorse a questo movimento, che è un movimento importante, è più importante dal punto di vista del numero degli iscritti del movimento dei professionisti, perché pensate a quanti settori giovanili ci sono, a quante famiglie ci stanno dietro. Però se lo Stato non mette in condizione di far ripartire le aziende, sarà un tracollo. Allora vedremo quello che accadrà. Vedremo quello che accadrà, io non lo so, però vivo la drammaticità tutti i giorni, parlando anche con i miei clienti che non ci pagano più, perché dicono non abbiamo più le risorse per pagare, e quindi spostano le ricevute bancarie a novembre, a dicembre, cioè si è innescato un loop dove nessuno paga più nessuno perché non c'hanno i soldi. È una situazione molto, molto, molto complessa, da non sottovalutare. Quanti anni è che, decenni che non vedevamo la gente a salire i supermercati che non avevano i soldi per pagare? Dal dopoguerra. Pensate dove siamo tornati.
Gianluca, che ci scrive, condivido in pieno con il presidente Marconi, forza, ce la faremo. E ancora poi abbiamo questo tifoso che dice: Presidente, noi l'abbonamento lo faremo sempre, anche se non mangiamo, noi siamo dorici, popolo mai domo.
Io spero che invece mangerete tutti, che mangeremo tutti, questo è il mio più grande augurio e auspicio, e per fare questo dobbiamo uscire immediatamente da questa crisi. Non deve durare troppo, perché se dura più passa il tempo e più la situazione peggiora.
Gigio che fa due commenti. Uno dice: Presidente, egoisticamente per la sua azienda questo non è un buon momento, e dall'altra parte dice: in eccellenza non farà un di tutto per essere ripescato in Serie D?
Per quanto riguarda il calcio, perché è chiaro che dobbiamo parlare anche di calcio, altrimenti con tutta sta negatività che ci pervade, ma basta accendere la TV, purtroppo tra la stampa, la radio, le TV, insomma non è che sentiamo tutti i giorni buone notizie, no? Andiamo a dormire sempre un po' preoccupati. È chiaro che noi come Anconitana faremo di tutto quello che sarà possibile fare, ovviamente, che sarà lecito fare, per poter aspirare a fare una categoria in più il prossimo anno. Quindi se ci saranno i presupposti, io tranquillizzo e garantisco tutti che non ci tireremo assolutamente indietro.
Claudio, che mi ripropone il messaggio che avevo letto prima a Cristian, quindi ve lo leggo anche a voi, in maniera più sintetica, dice: io credo che nel dilettantismo si tornerà come tanti anni addietro, un vero dilettantismo, non mascherato da professionismo, giocatori del posto, selezioni della città tramite le 2-3 squadre della città, poi altre con più possibilità forse risaliranno più rapidamente nei professionisti, anche se lì si apre un altro argomento difficile da decifrare. Questo è il pensiero di Claudio. Non commenta nessuno. Ok, andiamo avanti.
No, non so se è una domanda o... Sicuramente ci sarà, lo dicevo prima, ci sarà un adeguamento a quelle che sono le nuove condizioni che, alle quali saremo, ci troveremo ad affrontare, e quindi ognuno dovrà fare la sua parte, l'ho già detto prima.
Poi questo riguarda a Guido, te lo leggo dopo, e invece Piero che salta di palla in frasca perché dice, e questo forse è che anche qui può seguirlo meglio i giornalisti, dice: al Dorico si sta lavorando, il bando è uscito?
Guido.
No, guarda, non credo che sia una domanda, insomma, per questi giorni, perché sinceramente se i lavori vanno avanti o meno al Dorico non lo so, e non credo che nessuno vada a vedere, visto che ci sono delle ordinanze precise in cui non si deve uscire di casa solo per certe cose, non per andare a vedere se ci sono i lavori al Dorico. L'assessore Guidotti aveva assicurato poche settimane fa che comunque sarebbero andati avanti, magari in forma ridotta, e per quanto riguarda il bando credo che sia tutto fermo. Non so, Presidente, cosa...
No, io pure, anch'io non ho novità, ripeto, sto chiuso tutto il giorno in azienda, il sabato e la domenica a casa, e non ho la possibilità di... perché proprio non ce l'ho fisicamente la possibilità di andare ad Ancona, cioè io non mi potrei neanche spostare dal comune di Porto Recanati, siamo a sti livelli, quindi non so nulla, immagino che questa situazione avrà ritardato un po' anche... il completamento dei lavori, perché è normale che sia così, però il Dorico io l'ho visto, le ruspe l'ho viste, hanno iniziato i lavori, credo che siano in uno stato, non dico di, ormai di termine di chiusura dei lavori, ma uno stato molto avanzato, quindi non ho nessun problema a pensare che questi lavori verranno comunque terminati, i tempi anche qui non lo so, però il Dorico verrà consegnato prima o poi, e poi quando sarà tutto finito uscirà questo bando e vedremo.
Anche perché se hanno bloccato i lavori per la ricostruzione post sisma, credo che anche il Dorico abbia fatto la stessa fine, insomma, a livello di lavori.
Sì, penso anch'io.
Ma ci informeremo, magari ci informeremo meglio nei prossimi giorni con gli assessori. Non so se ci sono altri messaggi.
Ma c'è Gigio che cita un'altra testata a proposito dei ripescaggi, ma l'abbiamo già detto, no?
Cosa? Sì, è inutile fare previsioni in questo momento.
Sì, della situazione sui ripescaggi, sulle condizioni imposte, se la società è in regola per poterlo chiedere, solito tram, insomma, ecco, le solite cose che abbiamo già detto più e più volte.
In regola cosa vuol dire?
Settore giovanile, eccetera, fra le cause chiamate, i paralleli chiamati in causa, cioè i punti per poter fare la domanda di eventuale ripescaggio.
Sì, io credo di sì.
Paolo.
Dalla Toscana la federazione nei giorni scorsi, o comunque persone molto vicine alla federazione, hanno proposto di bloccare le retrocessioni dei campionati dilettantistici premiando le prime due. Se così fosse, magari questa regola, no, venisse estesa ovunque nei campionati dilettantistici, non avremmo questo problema. Che ne pensate? Potrebbe essere questa una soluzione, facendo un po' di ipotesi chiaramente?
Guarda, io penso che, se, rispondo io, poi magari se Guido vuole intervenire, però a mio avviso adesso è prematuro parlare di quali potrebbero essere le formule dei ripescaggi, perché parliamo comunque di una situazione straordinaria. Quindi non ci si può nemmeno non ci si può meno rivolgere o fare riferimento a quelle che sono oggi le regole, perché le regole di oggi parlano comunque di tabelle punteggi di società che perdono le gare di spareggio di promozione tra le seconde classificate dei campionati di eccellenza, che non è questo il caso quando si parla di diritto all'accesso al ripescaggio. Qui siamo in una situazione straordinaria che, se si fermano i campionati e qualche società deve fare una domanda di ripescaggio, bisognerà vedere la FIGC, la LND, attraverso dei comunicati, come intende regolare questo tipo di fatto straordinario. Quindi oggi mettersi lì a fare tutta una serie di presunte come dire, caratteristiche o tipologie di regolamenti che possono esserci o non esserci, secondo me è semplicemente ridicolo e inutile, perché siamo in una situazione di straordinaria e in quanto tale va vista quando ci sarà la problematica, come intenderà regolare questi rapporti la federazione.
Guido.
Beh, mi sembra assolutamente lineare questo discorso, perché non essendo una cosa normale, una cosa straordinaria, ovviamente alcune regole verranno anche riscritte, perché si rischia sennò di fare il campionato con tre squadre l'anno prossimo. Quindi al di là dei settori giovanili, quello che è, che non è, spareggi, qui è una situazione straordinaria. Ci aspettiamo che il governo del calcio cambi anche alcune regole, perché sennò diventerebbe veramente impossibile poi fare i campionati.
No,
ci
ma
sono
poi, se
società
non erro,
valide, solide.
Se non erro, poi i vari punteggi che vengono attribuiti alle squadre che militano nei campionati dilettantistici fanno riferimento alle società perdenti le gare di spareggio promozione tra le seconde classificate dei campionati di eccellenza della stagione sportiva 2019-2020 per eventuali ripescaggi nel campionato di Serie D. Fondamentalmente quello che un po' ripetiamo anche questa sera, è davvero prematuro parlare di ripescaggi ora, bisognerà aspettare la FIGC con i vari comunicati ufficiali.
E questo è quello che ho detto io. Cioè le regole che ci sono oggi prevedono, è una casistica diversa da quella che potrebbe essere da qui a qualche mese. Quindi non vedo nessun nesso casualità tra quello che sta accadendo e una situazione normale. Ma si sa che di normale c'è poco da ste parti. Quindi queste cose le sa anche chi porta i calzoni alla Zuava, le sa tutti.
Sì, sicuramente così, però c'è gente che si pone comunque degli interrogativi che non stanno in cielo né in terra e che non, ai quali adesso è praticamente impossibile dare una risposta. Io credo che sarebbe importante, per chi vuole bene ai colori biancorossi, sapere e sperare, e sarà così sicuramente, che la società rimanga forte, valida, con delle possibilità economiche, anche se magari ristrette, però magari ancora continuerà il presidente Marconi a investire sul calcio. Questo si deve augurare uno che vuole bene a Lanconi in questo momento, no come si fa il ripescaggio, però è un mondo che proprio non mi appartiene, vero, in questo momento penso che sia impossibile non pensare in positivo, nel senso che di avere a che fare con una società che ci può garantire un futuro, questa è la cosa principale. Poi dopo vedremo le regole, almeno io la penso così.
Stefano Fera.
Allora, sì, l'abbiamo letti tutti i messaggi che sono arrivati, anche perché dobbiamo anche liberare il boss, qua, sennò poi dopo ci picchia. E quindi, non so, se volete fare una chiusura?
Sì, no, siamo alla conclusione della chiacchierata, dell'intervista con il presidente. Lascio a lui le ultime considerazioni.
Dunque, io intanto, così, per chiudere, anche per chiudere con un messaggio d'ottimismo, anche se magari a qualcuno gli verrà mal di pancia, però noi il prossimo anno saremo ancora qua. Ecco, su questo non c'è dubbio. Questo è un lancio questo messaggio a tutti coloro i quali vogliono bene veramente alla Lanconitana. E quindi noi saremo ancora qua. Vedremo che condizioni ci saranno, perché non lo sappiamo. Ma l'unica cosa che sappiamo con certezza è che noi saremo ancora qui e continueremo in questo progresso, in questo percorso di crescita della società, sperando di arrivare quanto prima dove un po' tutti quelli che amano l'Ancona vogliono che si arrivi. Questa è una tappa intermedia che è stata difficile, molto difficile, prima sul campo, perché comunque abbiamo avuto delle difficoltà che non nascondiamo, ma oggi ancora di più per fattori extracampo, fattori sanitari e fattori economici. Economici intendo del paese, della situazione che si è venuta a generare dopo questo stramaledetto coronavirus. Quindi è importante, come diceva Guido, io sono d'accordo con lui, anzi lo ringrazio che mi ha dato, indirettamente mi ha fatto una domanda, no? Mi ha detto: ma voi ci sarete ancora, voi come famiglia Marconi? La risposta, ripeto, anche se farà venire mal di pancia a qualcuno, noi saremo qua il prossimo anno e faremo di tutto, sapendo che siamo a capo di una società capoluogo di regione, per portarla ai livelli più alti che noi possiamo permetterci di poterla portare. Credo che queste siano le parole non solo di speranza, perché comunque non è solo una speranza, ma anche una certezza, la certezza che noi comunque ancora saremo qua. Poi saremo bravi, saremo meno bravi a scegliere i giocatori, potremo fare degli errori, certamente li faremo. Guardate che abbiamo avuto sempre l'umiltà di dire che gli errori li possiamo fare credo che li faccia anche molti nella vita, quelli che criticano, perché poi criticare è sempre facile, no? L'ho sempre detto, quando non fai nulla critichi il lavoro degli altri, viene sempre benissimo. Però noi parlo anche come imprenditori, insomma, qualche cosa di buono nella vita l'abbiamo fatta, così che significa che proprio tanto stupidi non siamo. Poi nel calcio però ci sono altre logiche, c'è il fattore fortuna e sfortuna che incide molto di più, c'è la casualità, ci sono tanti imprevisti come questi, ma come ce ne potrebbero anche essere altri. Però una cosa è sicura, quando noi nel 2017 abbiamo deciso di fare questo salto, non abbiamo fatto un salto nel buio, l'abbiamo fatto con consapevolezza. Detto questo, io saluto a tutti e con questo spero sia un messaggio di speranza e di fiducia per tutti. E ringrazio Radio Tua, ringrazio Guido, Paolo e tutti i tifosi, i radioascoltatori che ci hanno sopportato, perché di belle notizie ne abbiamo date poche, però non ce ne abbiamo da darne in questo momento. Speriamo, insomma, che vada tutto bene.
Grazie presto.
Buona serata, grazie.
Ciao a tutti.
Grazie Presidente.
Ciao a tutti.
Ciao.
Lasciamo il presidente Stefano Marconi. Allora, siamo superato la quota delle 20 anche questa sera. Insomma, come vogliamo chiudere questa puntata del lunedì?
Ma diciamo che il presidente ci ha fatto sapere qual è il suo punto di vista e soprattutto quando si potrà partire, quando il calcio ad Ancona potrà riprendere, ma non solo ad Ancona. Mi sembra che le intenzioni sono chiare e decise.
Beh, mi sembra che il presidente abbia rassicurato per quello che era il futuro della società e credo che questo sia già importantissimo in un momento come questo. Credo che ci sia poco da aggiungere in un momento come questo, quando c'è un presidente che dice noi ci saremo, comunque vada ci saremo, è una parola di speranza non di poco conto.
Certo. Bene, io ringrazio allora Paolo Papili e il capo servizio sport del Corriere Adriatico, oggi in casa Guido Montanari, che lo sentiamo abbacchiato perché lavora in casa e il Corriere dice...
Io sono abbacchiato che sì. Lavori in casa, che è un mondo che si è sgretolato, Stefano. Non so se i radioascoltatori magari faranno fatica a immaginare quello che è un giornale, perché siamo talmente pochi a fare i giornalisti. La gente non riesce magari neanche a capire qual è lo spirito che si respira dentro una redazione, forse vedendo qualche film se ne renderà conto, ma si renderà conto se ha visto qualche film che non è come fare l'impiegato da casa, non so se mi sono spiegato. Quindi è chiaro che ci sono delle difficoltà enormi anche per scegliere gli argomenti, non è facile ed è uno stress. Nonostante stai a casa è uno stress secondo me maggiore di se invece stai in redazione, ecco.
Guido, consentimi di aggiungere che probabilmente lo stress è amplificato anche dal tipo di materia che ti trovi a trattare, perché fare lo sport in questo momento che non c'è è difficilissimo. Se ti fossi occupato di cronaca, magari saresti stato, non dico più tranquillo, però l'avresti affrontata con uno spirito diverso.
Beh, questo sicuramente, in effetti uno che ama il calcio, che ama lo sport in generale, vedere questa agonia veramente fa male. Speriamo che presto finisca tutto, che ti devo dire che riusciamo a vedere una luce in fondo al tunnel per la ripresa di questo nostro amatissimo calcio, l'Ancona e tutto quanto il resto.
Intanto un'altra settimana se n'è andata, ne abbiamo iniziata un'altra e probabilmente sarà l'ennesima difficile, però noi come Radio Tua, come Punto Biancorosso, ma soprattutto grazie al nostro Stefano Fera, il nostro editore, riusciamo sempre ad andare avanti con un po' di fatica, magari zoppicando, ma ci siamo sempre. Domani con Peppe Gallozzi in trasmissione possiamo dare già questa piccola anticipazione, visto che ci stiamo occupando anche di dare delle informazioni di servizio, cercheremo magari di andare a disturbare dei commercianti che sono disposti a fare qualcosa per voi venendo direttamente nelle vostre case con materiale di prima necessità, magari cibo, pietanze.
Bene, grazie Paolo, grazie Guido.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Lasciamo Paolo Pili, Guido Montanari, siamo al termine, ringraziamo ovviamente gli amici di Radio Marche nel mondo, canale 606 del digitale terrestre, per la pazienza dimostrata anche oggi, quindi ci avete seguito anche in TV. L'appuntamento è rinnovato domani a partire dalle ore 18 con la nuova puntata di Punto Biancorosso, mentre per quello che concerne le repliche ricordiamo all'1.30 in FM sulle nostre frequenze, alle 2.30 di notte sempre sul canale 606 del digitale terrestre, e poi domani torniamo alle 13 con la replica in FM. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.